Primavera, che oggi celebriamo la giornata mondiale dell'acqua, giornata mondiale dell'acqua che quindi ci pone un po' l'accento su questo problema dell'acqua. Ascanio Vitale, ma l'acqua è un problema? Perché c'è la giornata mondiale dell'acqua?
Perché, buonasera innanzitutto a tutti.
Innanzitutto, buonasera, ma io il buonasera lo metto dopo, lo
Ormai,
posticipo, lo
infatti.
posticipo.
No, l'acqua è importante perché forse non ci rendiamo conto che non esiste soltanto l'acqua da bere o l'acqua per lavarci, ma gran parte dei prodotti, delle abitudini quotidiane sono legate all'uso dell'acqua, anche quando in realtà l'acqua nel prodotto stesso non c'è.
Cioè,
Ti
l'acqua
faccio.
non è soltanto quella che vediamo quando apriamo il rubinetto, so, ci facciamo la doccia, ci prendiamo il classico bicchiere d'acqua, mettiamo l'acqua a bollire per la pasta. C'è dell'altra acqua, dici, che
C'è
noi
tanta
consumiamo?
altra acqua, ci sono tanti esempi che possono essere fatti. Persino un foglio di carta consuma tanta acqua, soprattutto se non si tratta di carta riciclata, perché l'acqua serve per lavare la polpa, per lavorarla, per far macerare la polpa di cellulosa e quindi creare la carta in sé. Tutti gli scarti industriali, anche se ti faccio un esempio, il consumo pro capite in Italia è all'incirca di all'anno di 2 milioni e 332 mila litri a testa, e questo è un consumo di circa 6.600 litri al giorno a persona. Diciamo, tra le varie città italiane, Roma è forse quella che, anzi sicuramente quella che consuma di più. Abbiamo un consumo idrico di acqua, solamente quella che noi tocchiamo con mano, quindi l'acqua da bere per lavarci, eccetera, consumiamo 343 litri a testa al giorno.
Solo di quella che vediamo.
Solo quella che vediamo, se noi andiamo a calcolare quella che in realtà è legata alla produzione elettrica e ai prodotti che compriamo e che usiamo ogni giorno, il consumo da 343 di Roma sale per un romano a 6.600 litri al giorno.
Allora, consumiamo 6.600 litri al giorno di acqua. Togliete i 2 che bevete al giorno se siete dei virtuosi, no? Perché si sa che bisogna bere 2 litri al giorno. Togliete quelli per la doccia, eccetera. Tutto il resto, come la consumiamo? Tra poco me lo faccio dire, anche perché la cosa mi incuriosisce. Giornata mondiale dell'acqua, e quindi è inevitabile anche parlare di sprechi, Ascanio, perché comunque cioè, l'acqua c'è, no? Soltanto che noi la sprechiamo. Io prima mi sono dimenticato di presentarti, ma per quelli che già ci seguono ormai ogni giovedì ti conoscono, per coloro che invece è la prima volta che ci ascoltano, parliamo con Ascanio Vitale, ingegnere, direttore di Stop CO2, che è una società specializzata in efficienza energetica e in fonti di energia rinnovabile, ex responsabile energia per Greenpeace, per il WWF e collaboratore anche del Fatto Quotidiano. Scrivi su Fatto Quotidiano, no? Sul blog del Fatto Quotidiano.
Sul blog, sul sito, qualche volta articoli, anche sul cartaceo è
Ecco,
capitato.
quindi se siete sul sito di Fatto Quotidiano, trovate Ascanio Vitale, è lui, è quello che sta di fronte a me. Ascanio, il problema dell'acqua è anche lo spreco, cioè ne sprechiamo parecchia. Quanta acqua consumiamo noi italiani?
E soprattutto lo spreco, perché è legittimo usare acqua tutti i giorni, perché ne facciamo, fa parte di noi per una grossa componente. Il 75-80% del nostro corpo è fatto di
Siamo
acqua, quindi
fatti noi di acqua, per
direi che
cui.
dobbiamo ricambiarla regolarmente, nonché dovremmo anche lavarci quotidianamente, sarebbe il caso anche per questioni sanitarie. Quindi diciamo che l'acqua è considerata un bene comune proprio per questo, perché è un bene indispensabile che quotidianamente deve essere disponibile a chiunque. E proprio per questo vi sono dei consumi che diciamo possono variare, ma hanno un minimo comune denominatore che è il minimo necessario. Però si può osservare che se nei paesi in via di sviluppo i consumi pro capite all'anno sono inferiori al milione di litri, saliamo a 2 milioni e 4, 2 milioni e 3, come abbiamo detto prima. In Italia si arriva a quasi 2 milioni e mezzo, negli Stati Uniti, che è l'unico paese al mondo che consuma più acqua di noi, e la media mondiale è intorno al 1 milione e 4. Quindi, tenendo conto che c'è una grossa componente che fa abbassare la media dei paesi in via di sviluppo, la responsabilità più grossa ce l'hanno proprio i paesi più industrializzati,
Cioè, noi
l'Italia in
consumiamo
testa.
più acqua di tutti dopo gli Stati Uniti?
Sì.
Noi italiani?
Sì, in realtà non è che la consumiamo veramente, ma la consumiamo in termini assoluti, nel senso che non ne usufruiamo Nel totale perché abbiamo grosse perdite idriche e grossa inefficienza nell'utilizzo dell'acqua potabile e non.
Però ci sono dei modi nei quali noi possiamo risparmiare già da subito, magari, diciamolo subito, risparmiare in maniera però semplice, cioè senza fare chissà quanti interventi, no? Per consumare meno acqua, anche per pagare meno bollette, insomma, ci sono dei metodi. Naturalmente parleremo anche di questo, vi daremo anche qualche consiglio, qualche pillola utile. Prima però è bene cercare di capire perché viene istituita la giornata mondiale dell'acqua, qual è il problema, qual è la situazione a livello, come dire, globale. Che voi lo sappiate o che non lo sappiate, se lo sapete ve lo dico io, anzi ve lo faccio dire da Ascanio Vitale: consumiamo molta più acqua di quella che noi vediamo. C'entra qualcosa, Ascanio, con quella che viene chiamata impronta idrica? Che cos'è questa impronta idrica?
Certo, l'impronta idrica è il corrispondente sul consumo idrico dell'impronta di carbonio, che noi spesso, forse i nostri ascoltatori avranno sentito nominare spesso. Nell'impronta di carbonio si valuta quanto carbonio, quindi quanta CO2 in termini un po' più fruibili, si consuma nella singola città o la singola persona o il singolo edificio, la singola attività produttiva. Si prende in analisi tutti i consumi, il famoso discorso che abbiamo sempre fatto di prendere l'immagine più ampia. Nel consumo idrico è la stessa cosa, cioè come abbiamo detto prima, non soltanto l'acqua che si usa per lavarsi, per cucinare o insomma per lavare la macchina è il consumo idrico quotidiano, ma anche nei prodotti che acquistiamo, nei gesti, le abitudini quotidiane è legato a un consumo idrico. Un esempio tra tanti è una maglietta richiede un consumo di 2000 litri, quindi comprare una maglietta significa aver consumato in una botta 2000 litri d'acqua.
2000 litri d'acqua.
Attenzione a quante magliette compriamo all'anno.
Ecco, qui bisogna stare attenti anche al consumo dei prodotti. Però se noi questa impronta idrica non la conosciamo, come facciamo poi a limitare, a orientare i nostri consumi? Chi ce lo dice qual è l'impronta idrica dei cibi o degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni?
Questa è un'ottima domanda, perché se è vero che a livello internazionale in maniera diciamo più o meno intensa rispetto ai vari impegni politici dei singoli paesi e singoli governi stiamo facendo una legislazione che obbliga a un'analisi del carbonio, si parla proprio in questi giorni a livello di legge finanziaria di introdurre una carbon tax, quindi una tassa che è proporzionale a quanto è l'impatto in termini di carbonio del prodotto che acquistiamo. Si dovrebbe, invece non si fa lo stesso sforzo da un punto di vista idrico. Non esiste una regolamentazione né internazionale a livello internazionale, quindi se ne parla, ma in realtà non c'è una carta dell'uso idrico, una carta diciamo dei diritti del consumatore di acqua, così come a livello nazionale nostro la legislazione è talmente arretrata che non c'è nemmeno lo strumento qualora si voglia essere impegnati sul fronte del risparmio idrico.
Ma Ascanio, l'altra volta abbiamo detto che non c'è un piano energetico nazionale, parlando di TAV abbiamo detto che comunque a livello nazionale non c'è un piano di coordinazione, no, dei vari movimenti. Adesso non c'è neanche un piano per quanto riguarda l'acqua, ma insomma siamo sguarniti di qualsiasi tipo di progettazione noi, com'è?
Siamo sguarniti perché il discorso che abbiamo fatto già altre volte è che il politico ragiona soltanto
nell'ottica dei cinque anni,
per cui se non abbiamo nessuno che ragiona, o meglio se non abbiamo nessuno a livello politico che ragiona sul lungo termine sui progetti per cambiare questo paese strutturalmente, continueremo a fare piani a breve termine che sono legati ad urgenze. Il consumo idrico non è vista come un'urgenza perché è una situazione ormai strutturale che va avanti da anni. In realtà, se andiamo a analizzare, come abbiamo detto prima, l'Italia è il secondo paese al mondo per consumo idrico pro capite, e questo significa che dobbiamo lavorare molto soprattutto sui consumi nascosti. Cosa si può fare a livello personale? Ragionare su quali sono i prodotti che usano più acqua e quali no. Alcuni sono scontati, altri un po' meno. Quando si parla di carta, forse non tutti sanno che la carta riciclata riesce a consumare fino al 40% in meno di acqua rispetto alla carta alla polpa vergine, ma è molto più semplice invece ragionare sull'alimentazione. Consumo di carne è quello che aumenta il consumo pro capite idrico maggiormente rispetto a qualsiasi altra dieta. La dieta vegetariana è quella che in realtà richiede meno acqua.
Io devo innaffiare l'orto, dare l'acqua alle piante, sono delle piante che vogliono ancora più acqua, quindi è lì che si va a sprecare. Perché la carne invece se ne consuma di più?
Beh, semplicemente per il fatto che nel caso diciamo una lattuga, io la innaffio nel terreno e utilizzo un certo ammontare di acqua che viene contenuto, sia viene disperso nel terreno che è contenuto dalla pianta per crescere. Io mangio la lattuga e ho consumato e finisce il consumo idrico legato alla lattuga. Se parliamo di carne, io devo aumentare la porzione di terreno interessata per dare l'alimentazione alla mucca o al maiale o qualsiasi altro animale di cui vado a mangiare.
Quindi indirettamente già l'acqua che mi serve per innaffiare quello che poi diventerà il cibo per l'animale, già quell'acqua la consumo.
È una catena, per cui come un prodotto, più catene ci sono. Se io vado a comprare al supermercato, alla grande distribuzione, un ortaggio, so che c'è il ricarico dal produttore al distributore, dal distributore al negoziante singolo e così via. Più alimenti si aggiungono, più il costo sale. Con l'acqua è la stessa cosa. Quindi se il prodotto è un prodotto complesso come la carne, richiede tanta acqua. In più, oltre a questo, io faccio un esempio: un hamburger generalmente richiede un consumo di circa 1500 litri per un hamburger a 150 grammi, se è un prodotto nazionale. Se noi andiamo a consumare carne, per esempio, che viene dall'Argentina, il consumo può salire fino a 10 volte, perché vi è un consumo legato al packaging, al trasporto, allo stoccaggio, e tutta energia, e dovunque si consuma energia si consuma anche acqua.
Ma questo consumo di acqua viene poi tradotto anche nel prezzo? Cioè, noi quest'acqua poi la paghiamo, oppure sul prezzo la vediamo quest'acqua in più, oppure no?
La paghiamo sempre, sia direttamente nel costo in sé, che è legato ai consumi diretti di acqua che l'azienda deve sopportare. Quelli indiretti, per esempio quelli legati al trasporto, il discorso l'abbiamo già fatto qualche settimana fa, ci sono tanti sussidi al trasporto che rendono addirittura più competitivi i prodotti che arrivano da distanze enormi. Faccio un esempio: in Italia, in biodiesel, visto che abbiamo parlato spesso di energie rinnovabili e di combustibili rinnovabili, il biodiesel prodotto da filiera italiana consuma molta meno acqua del biodiesel che viene dalla Thailandia, dall'Indonesia o dal Brasile. Eppure il costo del biodiesel è molto più basso, perché i sussidi dati al trasporto e all'importazione di prodotti in alcune dinamiche di mercato rendono più conveniente un prodotto, seppure consumi più carbonio e più acqua.
Tra l'altro c'è un altro problema che è legato all'acqua, che è quello della siccità. Quest'anno non è una stagione, non sarà una stagione particolarmente florida, dicono gli esperti, ma ce ne sono state anche di peggiori. Tu prima mi nominavi quella del 2003, quando facevamo una chiacchierata prima. Il problema della siccità potrebbe essere un problema col quale dobbiamo fare i conti nel futuro?
Assolutamente sì. In Italia non è tanto distante quanto sembra, perché se abbiamo notizie come per esempio in Somalia, sono 3 anni che hanno una siccità costante d'estate, perché le precipitazioni sono ridotte talmente tanto da aver superato quel limite tale da permettere allo stesso ecosistema di mantenere l'acqua in laghi o riserve. In Italia abbiamo problemi simili, e sicuramente quest'anno potrebbe essere affrontato il problema in alcune zone del paese, perché abbiamo vari fattori che si vanno a sommare insieme. Il riscaldamento globale in sé ha vari effetti. Il primo tra questi, se ne parla tanto a livello idrico, dell'innalzamento dei volumi del livello dei mari. Questo è dovuto al fatto che le riserve nella criosfera, quindi nella parte che ospita l'acqua sotto forma di ghiaccio in uno stato solido, che sono situate ai poli o nelle zone di montagna molto alte, si stanno restringendo queste riserve. Quindi il nostro capitale, in Italia nel particolare, solo nell'estate del 2008, che è un'estate particolare, particolarmente calda e asciutta, noi abbiamo perso l'8% del nostro capitale. Quindi pensare a 12-15 estati come quella del 2003 significa abbandonare completamente le nostre riserve di acqua provenienti dai ghiacciai. Quindi man mano che si scioglie l'acqua dolce, aumenta quella salata, che non è fruibile, quindi richiede energia per essere dissalata.
Prima mi dicevi che allora noi siamo il secondo paese al mondo che consuma più acqua. Ci sono invece paesi più virtuosi o paesi in cui l'acqua viene gestita in maniera diversa, mi viene da pensare. Ci andiamo tra poco in questi paesi su Ecoradio. Siamo il secondo paese al mondo per consumo di acqua, preceduti soltanto dagli Stati Uniti. Certo, se facciamo, no, sulla cartina Stati Uniti e Italia c'è un po' una differenza di grandezze, no? No, noi siamo i secondi. Ma perché gestiamo male l'acqua? Come viene gestita l'acqua invece negli altri paesi più virtuosi?
Diciamo che bisogna, come tante cose, lavorare su tanti fronti in contemporanea. I consumi idrici possono essere ridotti in tante maniere. In Italia abbiamo questo picco perché tutta questa serie di fattori, nella singolarità, ciascuno di questi è inefficiente, quindi la somma diventa un effetto catastrofico sul consumo totale pro capite. In realtà, diciamo, i passi principali direi di cominciare dalla rete di distribuzione. Lo sanno in tanti perché sono anni che se ne parla, ogni volta che si parla di acqua e particolarmente all'ultimo referendum se ne è parlato tanto. In alcune parti del paese, soprattutto nel centro-sud, noi arriviamo a perdere persino in alcune zone il 60% dell'acqua che viaggia nei nostri acquedotti.
Ma la perdiamo come? Perché l'acquedotto perde, cioè gocciola?
Perché l'acquedotto, diciamo, gocciola, diciamo, detta in maniera...
in maniera molto
così.
Semplice, però, sì. per capirci. Quindi ci sono delle perdite, ma queste perdite quindi andrebbero riparate da chi? Chi è che dovrebbe ripararle?
E qui è il discorso che è stato fatto sulla gestione privata o pubblica, cioè chi diceva che la gestione pubblica sarebbe stata più efficiente, in realtà l'hanno dimostrato molte esperienze che erano partite prima del referendum e adesso verranno annullate, di gestione privata, che ha dimostrato che l'efficienza della rete non è poi tanto migliorata mentre i costi sono aumentati. Il discorso è che la grossa infrastruttura del reparto idrico italiano è ormai datata, i costi per manutenzione sono sempre stati molto bassi, si perde tanto nella corruzione che è legata a questo campo, sia nella sezione della distribuzione idrica potabile sia nella gestione dei depuratori, che pure sono particolarmente idrovori. Il discorso quindi va fatto, diciamo, a livello di singola amministrazione, perché la gestione dell'acqua pubblica è legata alle singole amministrazioni locali, così come a livello nazionale, come avevo detto prima, introdurre una legislazione efficiente che faccia in modo da obbligare i singoli gestori a migliorare il livello di distribuzione. E questo è soltanto uno degli aspetti, perché un altro importante è legato all'architettura. In Italia siamo tutti abituati a scaricare la cassetta del water o a farci la doccia con acqua potabile. Ora, la doccia è importante perché avere un'acqua purificata significa avere meno patologie legate alla possibilità di contatto con batteri, ma per esempio negli elettrodomestici o negli scarichi e sanitari noi potremmo tranquillamente usare, come in alcuni lavandini, potremmo utilizzare acqua non potabile. Questo perché? Perché si può, a livello di architettura, di progettazione dell'edificio, prevedere un deposito che raccoglie l'acqua piovana che cade sulla superficie del tetto e che viene raccolta e stoccata. In questo modo si può avere un'autonomia che varia da pochi giorni a qualche settimana di acqua che proviene dalle piogge, che in realtà sarebbero invece fluite in mare e non sarebbero state accumulate.
Tu dici per gli elettrodomestici, quindi intendi anche lavastoviglie, lavatrici, ma per esempio a livello di batteri, no? Lavare i piatti nei quali poi mangiamo con un'acqua che invece non è potabile ma è ricavata dall'acqua piovana, cioè, è sicuro dal punto di vista dell'igiene, della salute?
Sì, diciamo che dobbiamo tenere per assunto che non piove colera dall'atmosfera, ma che i batteri che si formano, diciamo, i più pericolosi che si possono formare nello stoccaggio dell'acqua sono i batteri della legionella. Gran parte di questi batteri nell'utilizzo dell'acqua fredda per un lavaggio piatti, soprattutto all'interno di una lavastoviglie, tra il riscaldamento dell'acqua in alcuni casi e l'utilizzo del detersivo, che comunque ha un potere batterio antibiotico, per dirla, riesce ad annullare l'effetto, dei batteri più comuni che possono essere trovati. Quindi non è un problema a livello sanitario quello dell'utilizzo dell'acqua reflue, piuttosto è un problema tecnico, perché vi sono delle impurità, proprio il fogliame o impurità di polviscolo, che devono essere filtrate, altrimenti possono occludere i filtri dei nostri...
Quindi il problema è più tecnico, più a livello di filtraggio, che non a livello di qualità dell'acqua che utilizziamo, di pericolosità.
Te lo dico proprio come esperienza personale: io ho vissuto per anni all'estero, sia in Inghilterra che in Olanda che in Belgio, e lì ci sono due circuiti separati, ed è una cosa prevista dall'architettura già da 30-40 anni, dell'utilizzo dei due rubinetti. Quindi c'è anche in cucina, per lavare i panni c'è l'acqua non potabile, per riempire la pentola per la pasta invece c'è il rubinetto d'acqua potabile. E questo, se teniamo conto che una cassetta di un water sono 25 litri, 15 nel caso delle doppie cassette, quando c'è quella più piccola, diciamo, per i servizi più meno invasivi, i consumi di quell'acqua, giornalmente noi usiamo il bagno 3 volte, se non abbiamo la doppia cassetta perdiamo 75 litri soltanto per andare in bagno,
che poi vanno moltiplicati per quanti siamo. E quindi non c'è solo questo, però ci sono anche dei rimedi che voi che siete all'ascolto potete attuare subito, costano pochissimo e permettono di risparmiare anche in bolletta, dico giusto?
Assolutamente.
Ne parliamo tra poco.
gesto personale.
La siccità è la causa più comune di grave carenza alimentare nei paesi in via di sviluppo e, pensate, nel secolo scorso ha causato più morti di qualsiasi altro disastro naturale. E i continenti più colpiti sono Asia e Africa, però il problema non riguarda soltanto loro, ma il problema riguarda un po' tutti, perché entro il 2050, secondo alcune previsioni, 2/3 della popolazione mondiale potrebbero vivere in aree a rischio siccità. C'è questo problema anche per noi, Ascanio?
Sì, come ti ho detto, sia la disponibilità del capitale idrico da ghiacciai si sta restringendo costantemente, indipendentemente dalle precipitazioni che noi registriamo ogni anno. I cambiamenti climatici, quello che ci hanno dimostrato è che aumenta l'intensità del singolo effetto, quindi può piovere persino tanta acqua quanto ne pioveva un tempo 20 anni fa in un mese, e oggi ne piove in un giorno. E questo problema è che non solo diventa più intenso, ma diventa più raro l'evento, per cui nel totale la media di precipitazione si abbassa e quindi noi riusciamo nei bacini ad accumulare sempre meno acqua. E poi quella che arriva tutta in un botto difficilmente riesce ad essere accumulata. Perché? Perché noi accumuliamo l'acqua che filtra dalle montagne, dalle colline, attraverso il terreno, viene depurata e arricchita di minerali rispetto all'acqua che piove, che in realtà è quasi acqua distillata, e poi viene raccolta a una fonte. Questa fonte, se non viene più alimentata perché piove tanta acqua e il terreno riesce a assorbire solo una parte, l'altra fluisce, noi abbiamo inondazioni, alluvioni, i problemi a cui stiamo assistendo nel dissesto idrogeologico nazionale, e parallelamente non accumuliamo l'acqua che in realtà ci occorrerebbe per tutto l'anno.
Ecco, quello che ti volevo chiedere proprio sul dissesto idrogeologico: non lo colleghiamo di solito anche alla carenza di acqua, ai problemi che abbiamo a livello di acqua, perlomeno così idealmente, non è che non siamo tecnici, però c'è, è strettamente correlato. Quindi quando, che ne so, parliamo di eccessiva cementificazione anche dei fiumi che non riescono più a, cioè non hanno più degli argini naturali, no? Ormai c'è il corridoio di cemento nel quale il fiume si lancia. Il problema è duplice, perché da un lato l'argine di cemento, una volta che si è riempito, poi l'acqua straripa fuori, e abbiamo visto quello che procura in Liguria, in Toscana o anche in altre regioni. Però dall'altro lato ci permette di accumulare meno acqua, quindi anche se piovesse la stessa quantità, però se piove tutta in una volta, noi non accumuliamo acqua. Ma che cosa possiamo fare? Noi arriviamo un po' a quello che possiamo fare anche noi per cominciare ad arginare questo problema, perché se singolarmente utilizziamo o sprechiamo, sarebbe meglio dire, tutta quest'acqua, dobbiamo cominciare un po' a risparmiarla, no? Abbiamo detto prima che per esempio il consumo di carne implica un maggiore consumo di acqua rispetto a un'alimentazione, quindi già diminuire il consumo di carne di per sé fa bene, l'abbiamo ascoltato, per la salute, però fa bene in senso generale al pianeta. Ma ci sono altre cose pratiche che noi possiamo fare?
Sì, dobbiamo essere consci che in ogni gesto che noi compiamo durante il giorno noi consumiamo energia. Consumare energia significa consumare acqua. Energia elettrica, così come consumare acqua significa consumare energia significa consumare acqua. Perché? Nella produzione elettrica gran parte del nostro impianto nazionale si basa sulla produzione termoelettrica, cioè si riscalda dell'acqua nel caso, e quindi già il primo consumo nel primario della centrale, che viene riscaldata e mandata sotto forma di vapore in una turbina. Questo vapore deve essere poi raffreddato. Per raffreddarlo, nella gran parte dei casi si utilizza acqua di un fiume o acqua del mare. Quando si utilizza l'acqua di un fiume, si toglie quell'acqua a utilizzi che possono essere quelli dell'agricoltura o quelli utilizzi residenziali. Perché? Perché l'acqua che viene ceduta non sempre, e soprattutto nei processi industriali, non sempre è purificata al 100%, così come nel caso della produzione elettrica esce a temperature maggiori, causando un danno. Nell'estate del 2003 la siccità non è stato un problema soltanto per l'approvvigionamento idrico di alcune città, ma lo è stato anche per le centrali elettriche, perché ripartendosi meno acqua a monte, quella poca acqua che rimaneva non bastava alle centrali elettriche per raffreddare la centrale e restituire un'acqua a una temperatura di legge. Quindi il ministro Matteoli fece un decreto d'urgenza per alzare di un grado la temperatura in uscita e permettere quindi di usare più acqua alle centrali quando ve ne era di meno da usare. Quindi vi sono tante reazioni a catena nell'utilizzo dell'acqua e dell'elettricità che implicano l'una con l'altra il consumo della risorsa. Cosa possiamo fare, diciamo, a livello personale? Al di là dei gesti comuni di conoscere la sorgente la cui noi andiamo ad acquistare un prodotto, se noi compriamo della carne o del pesce che arrivano da molto lontano, abbiamo consumato energia e con l'energia molto probabilmente abbiamo consumato anche tanta acqua.
Quindi il famoso chilometro zero ci aiuta in questo caso perché diminuisce il consumo nascosto di acqua, quello che noi non vediamo.
Il packaging è un altro dei prodotti che utilizza molta acqua, sia nella produzione che nell'impatto in sé di tutta la catena. Ma ci sono dei gesti che noi possiamo fare in casa, a cominciare dalle abitudini innanzitutto. Quando ci laviamo, lasciare il rubinetto aperto è una cosa che fin da bambini ci insegnano a chiuderlo, ha un senso serio, soprattutto in questi anni e anche in Italia, perché abbiamo dei bacini che contengono un tot di acqua e viene raccolta dall'acqua piovana. Se questo bacino deve andare avanti tutto l'anno, noi dobbiamo fare in modo che di essere pronti ad estati molto secche e molto calde in cui soltanto l'acqua accumulata d'inverno potrà essere usata d'estate, quindi dobbiamo tutto l'anno riuscire a consumare il meno possibile l'acqua.
È una questione di abitudine prima di tutto, cioè lasciare il rubinetto aperto è un gesto che magari palesemente non serve, no? Cioè possiamo fare, che ne so, quando ci laviamo i denti non serve che l'acqua scorra mentre ci laviamo i denti, la possiamo aprire all'inizio e alla fine, per
così
dire.
Come radersi con una bacinella invece che con l'acqua corrente. Ma questi gesti io ricorderei agli ascoltatori, l'abbiamo visto tante volte e Giobbe Covatta ce la ricorda dato anche prima, che vi sono dei posti nel mondo dove non c'è neanche un rubinetto e dove per andare a prendere l'acqua bisogna camminare per un'ora o anche più e tornare indietro donne e bambini con in testa dei barili da 50 litri o 60 litri e riportare indietro per altri 50 minuti, e quindi lì si impara il valore del consumo dell'acqua, ogni goccia è preziosa. Questo
lì,
può
lì
succedere
acquista...
anche in campeggio, per esempio.
Certo, ma lì acquista valore la definizione che oggi ha l'acqua, l'oro blu, no? Perché lì è veramente infatti preziosa, altrimenti se finisce bisogna farsi altri 50 chilometri per andarla a prendere. Giustamente l'esempio che tu fai del campeggio è calzante, quando non abbiamo il rubinetto dentro
lì ci rendiamo conto di quanto è importante, e questo è il punto. Cioè noi dobbiamo pensare che nonostante l'acqua esca dal rubinetto, noi abbiamo un deposito più grande ma abbiamo anche consumi più alti, per cui l'atteggiamento nei confronti dell'acqua dovrebbe essere lo stesso di un africano che va a prendersela a 50 km di distanza o anche di più. Quindi il gesto quotidiano è ricordarsi che per i prodotti, per le abitudini, per il livello tecnologico della vita media nel nostro paese rispetto a quello dei paesi in via di sviluppo, noi comunque abbiamo un ammontare di acqua che in relazione può essere al limite, nel caso italiano lo è e lo ha anche superato, per cui il rischio è che noi usiamo troppa acqua lungo l'arco dell'anno e nelle estati arriveremo al razionamento. Cosa si può fare al di là delle abitudini? Vi sono la tecnologia oggi ha creato piccoli accessori che possono darci una mano, così come prodotti diversi. Comincio dai riduttori di flusso, che sono l'esempio più classico che io faccio anche ai clienti della società, è che aggiungere un piccolo adattatore sul rubinetto di casa aiuta a mischiare aria e acqua. I classici rubinetti che quando si aprono esce quasi una schiuma bianca, diciamo, invece del flusso di acqua completo. Ecco, quello è fatto in modo per ricoprire una superficie equivalente al flusso di partenza, ma in realtà mette fino a metà dell'aria, per cui si consuma fino a metà dell'acqua.
Quindi quella che vediamo uscire ha questa consistenza così di schiuma, perché è metà aria e metà acqua.
Metà acqua, però copre la stessa superficie e si può fare tranquillamente un confronto mettendolo e levandolo. Il tempo per lavarsi le mani è esattamente lo stesso, però si usa metà dell'acqua. E questo non è solo un consumo di acqua potabile, quindi di energia, di processi di depurazione, di risorsa preziosa, ma è anche un consumo di energia termica, perché quando usiamo l'acqua calda, usare la metà dell'acqua calda significa consumare meno gas o meno elettricità. In più, se si ha un pannello solare termico che produce acqua calda dal sole, quando si usa metà dell'acqua si tende ad usare molto di più in proporzione la base rinnovabile che si è accumulata durante il giorno e non arrivare a esaurirla e quindi usare quella prodotta con energia diciamo fossile.
Ecco, il riduttore di flusso, ma che cos'è? Quanto costa? Cioè lo si può acquistare tranquillamente?
Sono kit, ci sono spesso riduttori universali, se non rubinetterie per chi se le deve cambiare, che già hanno il riduttore montato, ma i riduttori di flusso si trovano a pochi centesimi, stiamo parlando di 50 centesimi a rubinetto, ed è un costo che viene ripagato nell'arco di poche settimane.
E possono installarlo, ci si può installare semplicemente o c'è bisogno di un esperto?
Si tratta di avvitarlo e controllare che il proprio rubinetto non abbia bisogno di ulteriori adattatori. Generalmente basta andare in un ferramenta e portare il diametro o la sezione del proprio rubinetto e si trovano. In alcuni casi sono universali, per cui non c'è nemmeno bisogno.
Quindi tradotto, con 50 centesimi io avvito questo riduttore di flusso e automaticamente il il rubinetto mi consuma la metà dell'acqua, il che vuol dire che anche quando vado a pagare la bolletta pago di meno. Perché
sì, non paghi la metà, paghi di meno, perché lì ti accorgi che il consumo del rubinetto non è il consumo totale. Ecco perché va fatto anche altro. Un altro delle misure può essere la doppia cassetta nel caso delle scariche dei sanitari, in maniera tale da usare tanta acqua quanta ne serve, o addirittura ancora meglio il flussometro, che può essere installato in alcuni bagni, che sfrutta la pressione dell'acqua, quindi è come un rubinetto molto grosso che scarica il water e noi possiamo chiuderlo quando ha smesso di scaricare. In questa maniera si usa tanta acqua quanta ne serve. Ci sono altri esempi, si possono comprare anche in case già costruite dei depositi di acqua piovana che sono preassemblati, sono dei contenitori di plastica,
delle taniche, diciamo.
Sì, delle taniche che vengono attaccate alla grondaia e con un filtro si raccoglie l'acqua che può essere usata per innaffiare il proprio orto, i propri vasi o addirittura usarla anche in casa quando possibile. Un'altra cosa è, se innaffiamo le piante dei nostri balconi, utilizzare un impianto di innaffiamento di irrigazione con i gocciolatori aiuta a dosare l'acqua giusta, l'acqua corretta che serve man mano che lo si utilizza, andando a controllare nei sottovasi quanta acqua si deposita. Se ne deposita tanta, abbiamo innaffiato troppo le nostre piante e possiamo ridurre il tempo di innaffiamento. Farlo con una pompa, una cannola oppure con un innaffiatoio risulta più difficile andarla a dosare, perché ogni volta dobbiamo starci attenti a quanta acqua scende. Un altro è molto efficace è l'utilizzo di elettrodomestici di nuova generazione. Una lavatrice di 5-10 anni fa consumava anche 70-80 litri per un ciclo di lavaggio. Oggi lavatrici di classe A arrivano a consumare fino a 42 litri per un singolo lavaggio.
Queste indicazioni ci sono sulle lavatrici, le possiamo chiedere a chi le acquista, insomma, le vediamo, ci sono scritte?
Allora,
l'indicazione
c'è
del consumo
l'etichetta
d'acqua
energetica, come c'è sempre per legge, che già indica comunque una particolare efficienza della macchina. All'interno della classe energetica A, se si va sui siti dei singoli produttori è facilmente possibile andare a leggere il consumo idrico, che non viene messo nell'etichetta energetica ma risulta nel catalogo, e si può fare un confronto tra i vari modelli e osservare che ci sono, anche all'interno delle classi A, ci sono enormi differenze nel consumo idrico.
Ma qual è l'elettrodomestico che consuma più acqua di tutte?
Lavastoviglie e lavatrice sono indubbiamente le più idrovore, per cui è chiaro che nel caso della lavastoviglie, per esempio, la differenza tra lavare i piatti a mano e lavare in lavastoviglie in alcuni casi può far vedere che la lavastoviglie a pieno carico consuma meno detersivo e meno acqua del lavaggio a mano. Quindi in realtà è una cosa abbastanza relativa. La lavatrice è indubbiamente forse in casa l'elemento più idrovoro di tutti, e quindi consiglio a tutti quanti di tenere d'occhio non solo il consumo elettrico ma anche quello di acqua.
Ecco, tra l'altro mi fai venire in mente che comunque prima parlavi di lavastoviglie a pieno carico, magari uno non ci fa caso, però utilizzare gli elettrodomestici comunque a pieno carico, quindi magari non fare una lavatrice piena per metà eccetera, già questa è un'abitudine magari piccola che però moltiplicata per tutti gli abitanti che siamo produce alla lunga un risparmio, no? Perché la laviamo più, insomma, quando la facciamo funzionare almeno la facciamo funzionare per...
Non è un risparmio tanto, tanto risibile, perché vi sono alcune case in cui di lavatrici se ne fanno anche due al giorno, per cui riuscire a consumare la metà dell'acqua o almeno un terzo in meno sul consumo persino settimanale già influisce sul portafoglio ed è tangibile come risparmio.
Il problema è quello, no? Certe volte non sentirsi piccoli, perché uno dice vabbè sì, ma risparmio quest'acqua qui, sono soltanto io. È difficile fare lo sforzo di moltiplicare poi per quelli che siamo, no?
È un gesto di responsabilità che va al di là di aspettarsi dagli altri un cambiamento. Gandhi diceva: sì, il cambiamento che vuoi nel tuo mondo, e se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo esserlo noi il cambiamento. Quindi ogni giorno il gesto va fatto indipendentemente dal pensiero se altri lo fanno o no, e il nostro obiettivo è anche quello di moltiplicare e diffondere questo messaggio, e quindi informare chi non conosce il proprio impatto giornaliero, e quindi aiutare a moltiplicare questo effetto del risparmio e a vedere i risultati a livello nazionale.
Beh, adesso gli strumenti però ce li abbiamo, fra l'altro tutti quindi in ferramenta a comprare un riduttore, 50 centesimi per un riduttore. Quanti rubinetti potete avere in casa? 4, sono 2 euro, dai, un caffè, un cappuccino, no?
Direi.
Grazie Ascanio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.
Grazie a te.